Oggi è la puntata numero 159, siamo in diretta dagli studi di Radio Statale e qui con me c'è Angelica Mettifogo.
Ciao, ciao a tutti.
Io invece sono Barbara Venneri e quest'oggi è la prima puntata, fra l'altro, della nuova stagione di Radio Statale e vi parliamo di una questione che sta abbastanza...
molto dibattuta.
Sì, esatto, molto dibattuta, fra l'altro... In questo periodo, e infatti sarà una puntata anche abbastanza tecnica, fra l'altro, e il culmine di questo dibattimento verrà il 4 dicembre, perché infatti noi vi stiamo parlando del referendum costituzionale, giusto?
Esatto, allora infatti, come ha detto bene Barbara, questa sarà una puntata molto densa, molto ricca di informazioni e molto tecnica, e l'obiettivo è appunto quello di rendere un po' più chiaro tutto il contorno del referendum che appunto si darà il 4 dicembre, proprio perché le informazioni che si leggono sono molto confuse, molto controverse, per cui cerchiamo di fare un mini riassunto di un'oretta su questo tema, anche molto, molto vicino, nel senso che ci tocca parecchio. Allora, io direi di partire da una breve informazione generale su che cos'è il referendum, questo referendum di che cosa tratterà e qual è stata la sua storia, diciamo, da quando e come è stato proposto. Allora, il referendum sarà sulla proposta di riforma della Costituzione della Repubblica Italiana contenuta nel disegno della legge costituzionale approvato dal Parlamento ad aprile del 2016, il 12 aprile. E questa proposta sarà sottoposta ad un referendum confermativo il 4 dicembre. Essendo appunto un referendum confermativo e non abrogativo, non servirà un quorum per appunto raggiungere un risultato. La riforma entrerà in vigore se il numero dei voti favorevoli sarà superiore al numero dei voti contrari, indipendentemente da quanti voti saranno. Per cui questo è già un dato fondamentale da tenere in considerazione. E poi, proprio appunto per rendere chiaro la vicenda sul referendum, secondo me è bene anche chiedersi un attimo quali sono stati i vari processi politici e non che hanno portato alla nascita di questa proposta. Infatti, a partire da quando Matteo Renzi ha vinto le primarie del Partito Democratico, cioè nel 2013, si sono dati una serie di eventi, di occasioni che hanno portato a questa proposta. Già, per esempio, a partire dal patto del Nazareno stipulato con Berlusconi nel gennaio del 2014, in seguito in cui già si prospettava la proposta di riformare la Costituzione e la legge elettorale. Poi c'è stata la riforma vera e propria della legge elettorale nel 2014 con l'Italicum, tra l'altro dell'Italicum se ne parla poi, no?
Sì, ne parleremo più
però
tardi dell'Italicum.
Parliamone dopo, che appunto è uno dei motivi per cui la riforma è criticata. Poi sempre nel 2014 Matteo Renzi e Maria Elena Boschi presentano l'IDL costituzionale dopo una serie di controversie, di modifiche varie. Nel 2015 viene definitivamente approvato finché nel 2016, appunto nell'aprile del 2016, il testo della legge costituzionale viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale L'ufficio centrale per il referendum ammette che le quattro richieste sono legittime, per cui il quesito referendario è legittimo, e quindi verrà presentata anche una richiesta di referendum popolare, dichiarata legittima appunto l'8 agosto. A settembre viene fissata la data del referendum, che sarà appunto il 4 dicembre. E il quesito è, ce lo dice Barbara.
Sì, leggiamo velocemente il quesito, anche perché è già un motivo di controversie. Il quesito recita: approvate il testo della legge costituzionale concernente disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNL, la revisione del titolo 5 della parte 2 della Costituzione? Punto di domanda.
Già, è difficile.
Sì, parte questo quesito lungo e infinito. Comunque non è questo per cui già era partito un dibattimento. Diciamo che molti politici, tra cui fra l'altro Brunetta, l'hanno definito, diciamo, uno spot per il sì. Cioè, nel senso, si pensava che il quesito formulato così com'era spingesse a votare sì, nel senso invogliasse già dalla domanda a votare sì. Quando invece, per esempio, in altri referendum avvenuti tra il 2001 e il 2006, fra l'altro il referendum del 2001 ci interesserà in parte più tardi, le domande di questi referendum erano un po' più asettici, diciamo. E quindi, però, appunto, la Boschi invece risponde che non è vero, ovviamente, non è vero, dicendo che il quesito semplicemente ripropone il titolo della legge costituzionale. Ma un'altra critica che era stata posta, sempre proprio la formulazione della domanda in sé, era proprio il fatto che non riprendesse gli articoli di cui parlava. Cioè, semplicemente si limitava a proporre il titolo generale dell'argomento senza specificare quale fosse, fra l'altro non citando le modalità di elezione del presidente, che sono abbastanza importanti, direi.
Cioè, insomma, si sottolineavano solamente gli aspetti positivi e sì, neanche tutti gli aspetti che la riforma avrebbe toccato.
Sì, no. Ecco, sì, sì, più o meno.
Questa è la critica.
Sì, e diciamo che anche nella domanda in sé troviamo la finalità poi del sì, no? Quindi, per esempio,
sottolineano quello che vogliono sottolineare.
Esatto,
insomma.
Vuoi accettare la riduzione dei costi, e quindi già andiamo a capire che cosa porterà un determinato sì.
Però la cosa strana è che appunto è stato dichiarato legittimo a tutti gli effetti.
Sì, no, infatti, perché poi fra
l'altro è stato anche esaminato, non è...
Sì, sì, no, infatti, perché poi fra l'altro il Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana avevano esposto al TAR del Lazio e avevano spiegato che, dicendo che quel quesito era illegittimo, ma comunque è stato approvato dalla Corte di Cassazione in agosto, e quindi questa è la domanda che ci ritroveremo. Poi, fra l'altro, una cosa anche da specificare, che magari la gente non lo sa, è che era stato anche abbastanza chiesto il fatto che se questo referendum fosse poi vincolante nei prossimi 30 anni. Ecco, la risposta è no, perché appunto il Parlamento può decidere di poi modificare le leggi come crede. Infatti, per esempio, questa riforma va proprio a modificare una legge introdotta nel 2001 sotto referendum, di cui l'abbiamo citata prima. Ma io entrerei nel merito proprio della questione.
Dei punti principali.
Sì, sì,
insomma,
esatto.
Allora, in realtà il referendum stravolge, cioè la riforma stravolge la Costituzione.
Sì.
In più di due terzi, penso, degli articoli, delle sue parti.
Sì, infatti, perché comunque questo referendum riguarda fra l'altro 47 articoli, quindi è bella corposa.
Sì, poi non tocca gli articoli fondamentali.
Beh, quello sì.
Chiaramente. Però, diciamo, sono tanti i punti e noi abbiamo selezionato i principali, quelli anche più oggetto di dibattito e di discussione. E quelli che generano opinioni più diverse. Innanzitutto, fondamentale, che si è sentita ripetuta in mille salse, la riforma del Senato, modifica dell'articolo 55 della Costituzione. Cosa significa? Allora, è la parte più importante di tutta la riforma e prevede, in sostanza, una riduzione dei poteri del Senato e un cambiamento nel metodo di elezione dei senatori. Cioè la riforma porrà fine al cosiddetto bicameralismo perfetto o paritario. E cioè la forma parlamentare in cui le due camere finora erano, avevano acquisito, e cioè il fatto che fossero due dai poteri sostanzialmente uguali e dalle uguali funzioni. Tra l'altro sistema unico in Europa, perché l'Italia è appunto l'unico stato ad avere questo funzionamento.
Sì, infatti il fatto che nessun altro paese o quasi in Europa non abbia più il bicameralismo perfetto è anche uno dei punti su cui gioca tanto il sì, ecco.
Però uno dei motivi inizialmente per cui questa cosa aveva suscitato discussione è il fatto che si crede, cioè nel senso, se non si approfondisce bene, ci si limita solamente a quanto si sente dire, sembra che il Senato venga eliminato completamente. E in realtà la questione è molto più tecnica, chiaramente molto più precisa, e cioè si parla di un bicameralismo imperfetto. E cioè il Senato non viene eliminato totalmente, ma viene ridotto, ridimensionato nelle sue funzioni e nei suoi numeri. Infatti il Senato mantiene la sua competenza legislativa, cioè può approvare, abrogare o modificare leggi, solo in un numero limitato di ambiti. Per esempio, può agire riguardo a riforme costituzionali, disposizioni sulla tutela delle minoranze linguistiche, referendum, enti locali e soprattutto per quanto riguarda il rapporto tra Stato e enti costitutivi della Repubblica e dell'Unione Europea. Cioè il Senato in sostanza diventa un rappresentante delle istituzioni territoriali e dovrà appunto mediare tra lo Stato e gli altri enti costitutivi, per cui partecipa alla creazione di politiche comunitarie e ne controlla, ne verifica l'impatto sui vari territori regionali. L'elenco delle funzioni che ora il Senato potrà continua a mantenere, le uniche che ha, è molto generico, e infatti proprio per questo motivo alcuni critici hanno rilevato che non è chiaro che cosa possa accadere in presenza di queste leggi miste, cioè in presenza di leggi miste, dal momento che se si tratta di approvare una legge che da una parte coinvolge uno degli ambiti di competenza del Senato, dall'altra sconfina invece in un ambito che non è di sua competenza, il Senato può agire o non può agire.
Infatti un esempio perfetto di questa situazione è per esempio la legge elettorale.
Sì, per esempio la legge elettorale della Camera teoricamente non rientra nell'elenco delle materie di competenza del Senato, però al suo interno sono previste delle disposizioni di tutela, per esempio delle minoranze linguistiche, e questo rientra nelle sue competenze. Per cui ci si chiede appunto quale sia il limite a tutti gli effetti dell'azione del Senato. Per tutte le altre leggi invece il Senato può intervenire, anche se non fanno parte dell'elenco, però può intervenire solamente se ne fa richiesta. Con dei giorni di anticipo, adesso penso che sia 10 giorni,
esatto,
di anticipo.
Cioè può chiedere cosa succede, che praticamente se il Senato vuole riesaminare una legge, deve essere trasmessa al Senato entro 10 giorni su richiesta di un terzo dei suoi componenti,
giorni, sì.
E quindi poi il Senato lo può esaminare. Quindi se lo esamina, poi dopo 30 giorni di tempo per deliberare proposte di modifica, che poi dopo spetterà alla Camera decidere se poi pronunciarsi oppure no, insomma accettare le modifiche oppure meno.
Per cui la Camera dei Deputati rimane l'unica ad esercitare pienamente la funzione legislativa di indirizzo politico e di controllo sul governo, e quindi è l'unica a conservare rapporti di fiducia con il governo. sono solo i deputati adesso a rimanere rappresentanti della nazione. Il Senato quindi farà da mediazione e avrà anche una composizione diversa. Infatti da 315 senatori che sono adesso diventeranno 100, dei quali 74 sono consiglieri regionali, 21 sindaci e 5 invece di nomina presidenziale, per cui non sono più direttamente eletti dai cittadini, ma sono scelti dai consigli regionali attraverso il metodo proporzionale. E la durata del mandato coincide con quella delle istituzioni territoriali, per esempio dei consigli regionali, e possono essere rieletti i sindaci anche in scadenza di mandato, per cui la composizione del Senato non è più fissa, e questo è un notevole elemento di novità. È prevista l'immunità per i nuovi senatori, ma solamente per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni parlamentari, non in quanto consiglieri regionali o sindaci.
Sì, poi fra l'altro un'altra cosa che cambia proprio come sotto il punto di vista dell'aspetto tecnico è proprio l'elezione del Presidente della Repubblica,
un altro punto fondamentale.
Esatto, un altro punto fondamentale che vi dicevamo prima, che anche questo però si tratta proprio di questioni tecniche. Che cosa succede? Che adesso come adesso il Presidente della Repubblica è eletto dalle due Camere con 58 delegati regionali, mentre invece quello che vuole fare la riforma è sì che il Presidente della Repubblica venga eletto dalle due Camere riunite, ma senza questi 58 delegati. Inoltre sarà necessaria anche la maggioranza dei due terzi fino al quarto scrutinio. Poi dalla quarta alla settima votazione saranno necessari invece i due quinti e dalla settima in poi tre quinti dei presenti, quindi non dei totali. Oggi come oggi invece è necessario avere i due terzi dei voti fino al terzo dello scrutinio. Poi dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta, per dirci. Napolitano e Mattarella sono stati eletti così. Scusate se sono stata abbastanza tecnica, ma è questo che cambia.
Ma è questo tra l'altro che bisogna far capire, perché altrimenti è molto più confusa la cosa.
Sì, esatto.
Cioè già è difficile sapendo le cose tecniche, se poi non si sanno neanche quelle, allora peggio che peggio.
Poi fra l'altro passiamo anche al terzo punto,
sì,
che è il punto anche questo abbastanza importante della legge elettorale invece dell'iniziativa popolare, referendum.
Allora, per quanto riguarda le leggi elettorali, queste sono approvate ora con due diversi procedimenti. Da una parte la legge elettorale della Camera dei Deputati rientra tra quelle approvate dalla sola Camera dei Deputati con la partecipazione consultiva del Senato, mentre la legge elettorale del Senato è approvata da entrambe le Camere paritariamente. E poi almeno un quarto dei componenti della Camera o un terzo dei componenti del Senato hanno facoltà di chiedere alla Corte Costituzionale un giudizio preventivo di legittimità prima della promulgazione delle nuove leggi sull'elezione dei membri della Camera o del Senato. Per cui adesso come adesso un quarto dei componenti deve chiedere alla Costituzionale che sia legittima la promulgazione delle leggi prima appunto di attuarle. Per quanto riguarda invece le leggi di iniziativa popolare, da una parte ora il numero che ora era a 50.000 firme diventa a 150.000, per cui è necessario ottenere 150.000 firme necessarie perché i cittadini italiani possano presentare un disegno di legge, per cui è completamente lontana la possibilità, già con 50.000 firme è difficile che il popolo possa presentare un disegno di legge, figuriamoci con 150.000. Dall'altra parte Invece la discussione e la deliberazione in merito ai disegni di legge deve essere garantita secondo tempi certi, per cui da questo punto di vista i tempi devono essere precisi, fissati, devono essere rispettati per l'approvazione di qualsiasi disegno di legge di iniziativa popolare. Per quanto riguarda il referendum, i referendum popolari propositivi, per quanto riguarda il numero minimo di voti e i processi necessari perché appunto possa ottenere una risposta positiva, raggiungere la maggioranza. Verrà rinviata una successiva legge di attuazione. Per quanto riguarda invece i referendum popolari abrogativi, sono necessari almeno 800.000 elettori invece che 500.000. E sono validi in questo caso anche nel caso voti la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni politiche. Mentre sono richiesti almeno 500.000, mentre se sono richiesti da almeno 500.000 elettori, ma meno di 800.000, rimane invariato il quorum della maggioranza degli aventi diritto.
Sì, invece un'altra questione totalmente diversa riguarda invece la soppressione del CNEL, a mio parere un acronimo bruttissimo perché non mi rende più facile pronunciarlo. Comunque, cos'è il CNEL? È il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, ed è un organo previsto dall'articolo 99, sempre ovviamente dalla Costituzione, che è entrato in vigore nel 1957. E che cosa fa questo consiglio? Ha, diciamo, sostanzialmente il compito di promuovere iniziative legislative legate al campo economico e sociale, per esempio le leggi tributarie e di bilancio, oppure anche quelle costituzionali. Quindi diciamo che il CNEL è un organo consultivo del governo e anche delle Camere e anche delle regioni, e fra l'altro è, diciamo, un punto di mediazione, un luogo di mediazione tra i lavoratori e le imprese. Infatti il CNEL è composto non solo da 64 consiglieri, che sono comunque nominati dal Presidente della Repubblica e poi dal Presidente del Consiglio. Poi sono anche nominati dalle categorie produttive, quindi per esempio potremmo dire dei sindacati, e poi in altra parte dai rappresentanti delle associazioni e del volontariato. Qual è il problema con questo tipo di organo? Semplice, secondo il Ministro Boschi, è giudicato inutile, in effetti comunque tanti l'hanno giudicato inutile, e quindi cosa si vuole fare? Lo si vuole tagliare via, ecco. Si vuole tagliare via proprio, sì. Cioè,
per risparmiare, no? Sì, perché dopo, sì, tra le ragioni dei sì vedremo vogliamo... che questo è uno dei motivi per ottenere più fondi disponibili.
Sì, e poi fra l'altro dedicheremo proprio anche un momento proprio alla questione del risparmio, perché anche quella è un po' controversa. Comunque sì, di sostanza si vuole eliminare questo consiglio. Poi un
ultimo punto.
Ultimissimo punto, poi forse finiamo di parlare, ma probabilmente no. Il titolo 5.
È il titolo 5 che assieme alla riforma del Senato è la seconda parte più importante della riforma costituzionale, e questo riguarda la riduzione dell'autonomia delle regioni a favore dello Stato centrale. Infatti attraverso la modifica del titolo 5 della seconda parte della Costituzione riusciranno a regolamentare e a gestire meglio, questo si crede, le autonomie locali.
Che poi fra l'altro è interessante il fatto che il titolo 5 era già stato modificato con il referendum del 2001 di cui vi parlavamo fra l'altro prima, e che cosa comprendeva questa modifica? Cioè era proprio decentrare l'amministrazione dell'Italia, quindi praticamente vorrebbe dire che appunto si cercava di dare più autonomia alle regioni sia in campo finanziario che in campo organizzativo, mentre adesso si vuole tornare a dove eravamo prima.
Sì, esatto, esattamente l'opposto di quanto è stato fatto nel 2001. Questa nuova riforma infatti realizza un riaccentramento, cioè è lo Stato ora che ha maggiore competenza legislativa in diverse materie rispetto a prima, in cui c'era più autonomia per le diverse regioni. E questo lo si ottiene, questo riaccentramento, introducendo una clausola di supremazia, così definita, una clausola di supremazia statale che consente alla legge dello Stato di intervenire in materie di competenza regionale, in alcuni casi addirittura di interesse nazionale. Infatti la competenza concorrente con il disegno di legge Boschi sarà eliminata e sostituita con un elenco di competenze esclusive delle regioni che appunto si limitano, e alcune materie, per esempio, erano che nel di competenza legislativa regionale sono espressamente indicate proprio in una vera e propria lista rispetto a quanto non avveniva nel sistema precedente attuale. I due elenchi appunto sono questi, e sono i punti principali sono appunto la competenza che rimane alle regioni per quanto riguarda la sanità. Vengono soppresse poi le materie di legislazione concorrente tra Stato e Regione, competenze appunto che sono redistribuite tra competenza esclusiva statale e competenza regionale. Sono contenute anche clausole che permettono allo Stato centrale di occuparsi di questioni esclusivamente regionali, nel caso lo richieda la tutela dell'interesse nazionale, la riforma porterà anche all'abolizione formale delle province, che negli ultimi anni sono già state progressivamente svuotate e ridotte nelle loro principali funzioni. Per esempio, all'articolo 116, ai fini dell'eventuale concessione di condizioni particolari di autonomia alle regioni, con legge approvata da entrambe le Camere, è richiesto che la regione si trovi in una condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. Per cui, appunto, in questo senso si delimitano le varie competenze, anche per evitare. Diciamo
delle sovrapposizioni, ma a chi tocca, sta a me, sta la regione, sta lo Stato.
Anche per regolare gli squilibri regionali, cioè per esempio sì, tra sì. Le regioni del nord e le regioni del sud, c'è un funzionamento amministrativo regionale completamente diverso che crea notevoli disuguaglianze e far sì che appunto per quanto riguarda l'amministrazione di alcuni temi che toccano le regioni si occupi un'unità centrale statale, potrebbe aiutare a trovare un po' più equilibrio e parità nazionale.
Sì, fra l'altro poi adesso abbiamo un po' abbiamo finito con queste questioni principali, però prima di andare a spiegare le ragioni dei sì e le ragioni dei no, vorrei concentrarmi soprattutto su due questioni importanti, che sono la prima è quella della riduzione dei costi, che come ho già accennato prima è abbastanza controversa, non si capisce molto bene, e l'altra invece è la questione dell'Italicum, che uno dice ma chissà cosa c'entra, ve lo andiamo a spiegare dopo. Per quanto riguarda i costi, appunto si continua a ripetere, fra l'altro è uno dei punti principali su cui spingono Renzi e la Boschi, è il fatto che questa riforma porterebbe a un risparmio di circa 500 milioni di euro. Da dove arriverebbero tutti questi soldi? Sarebbero 300 milioni circa verrebbero dall'abolizione delle province, e tra i 60 e gli 80 milioni arrivano dalla riforma del Senato. Gli altri 20 milioni invece dall'abolizione del CNL. Quindi in totale avremo l'eliminazione di un Senato a favore di una Camera alta delle regioni, che porterebbe un risparmio poi di 175 milioni di euro, di cui diciamo a sua volta sarebbero 80 milioni di risparmio per l'indennità dei senatori. Però in molti diciamo che hanno fatto notare che i risparmi dovuti alle regioni in realtà erano già stati conteggiati dagli anni precedenti, quindi non verrebbero del tutto dalla riforma. Infatti, come ha detto prima bene Angelica, le province erano già state svuotate dalle loro funzioni, quindi perciò anche dai costi che portavano. Poi, fra l'altro, possiamo anche dire una cosa interessante, cioè nel senso che è chiaro che un risparmio di 500 milioni, beh, è buono, ovviamente, ma bisognerebbe anche chiedersi che cosa vogliono dire per lo Stato 500 milioni, perché per me sono tantissimi, cioè voglio dire, non so nemmeno immaginarmi, non so.
Ah sì, ok, cioè è sicuramente positivo che si riescano a guadagnare dei soldi, importanti, che cosa se ne vuole fare.
Ma non solo quello, più che altro che diciamo che per il comitato del no questi 500 milioni non sono poi in fondo così tanti, perché per fare un esempio potrebbero essere 2 mesi per affrontare l'emergenza migranti, mentre che comunque sarebbe una buona cosa, voglio dire, però sarebbero solo 2 mesi, mentre invece per il sì è un risparmio enorme, quindi è un risparmio grande, non è un risparmio grande, boh, chi lo sa, comunque vabbè, se si risparmia qualcosa tanto meglio.
Sì, no, chiaramente cioè questa è una questione di interesse, ma che in effetti cioè, ci si può solamente discutere sopra, nel senso che finché non si vedrà alla fine, nel caso venga approvata o no, che quali saranno gli esiti, non si può stabilire, diciamo.
Sì, no, più che altro il mio punto era il fatto, il messaggio che volevo dire era che sbandierare il fatto che si riducano i costi va bene, cioè nel senso è giusto, ma sono così tanti, non so se si è capito bene il mio concetto, quello che voglio dire.
Sì, non sai se ne vale la pena per...
No, beh, ovviamente vale sempre la pena ridurre i costi, ma è veramente come ce la vendono, ecco. Mm-hmm. Forse mi sono spiegata così.
Ok.
L'altra questione, infatti, poi anche abbastanza spinosa, è quella dell'Italicum.
Sì, è stato infatti uno dei motivi di critica. Infatti, per esempio, Zagrebeschi, costituzionalista e presidente del comitato del no, uno dei motivi per cui critica questa possibile...
Probabilmente l'avrete conosciuto al dibattito con Renzi.
Esatto. Riforma costituzionale, il fatto che possa portare a una svolta autoritaria che lui ritiene... non solo possibile ma molto probabile dal momento che questa riforma è accompagnata dalla legge elettorale Italicum. Su questa legge che cosa bisogna sapere in sostanza? Cioè prima di tutto che è una legge che comunque vadano le elezioni assicura una maggioranza assoluta dei seggi al partito che prende più voti. Per cui se nessun partito riesce a ottenerla al primo turno raggiungendo il 40% più uno dei voti, si disputa un secondo turno tra 2 partiti più votati. Chi vince ottiene 340 seggi alla Camera, cioè il 55% del totale, o meglio del totale dei 618 deputati eletti in Italia, visto che i 12 eletti all'estero non vengono conteggiati, vabbè, in questo calcolo. La seconda cosa importante da sapere è che per via del meccanismo dei cosiddetti capilista bloccati, circa metà del Parlamento non sarà eletta con le preferenze. Cosa vuol dire? Che gli elettori non sceglieranno i parlamentari scrivendo il loro nome sulla scheda, ma in conseguenza delle scelte dei partiti verranno eletti. Per cui l'Italicum è un sistema, da questo punto di vista, originale e unico al mondo, probabilmente. Ci sono però alcune anomalie al suo interno. Prima di tutto che il ballottaggio è un sistema di solito utilizzato per scegliere tra 2 candidati, mentre molto raramente utilizzato per scegliere tra 2 liste. E poi che l'Italicum è una legge proporzionale, cioè i seggi vengono distribuiti in maniera proporzionale in base al numero dei voti raccolti dai vari partiti. Questo però dopo che al partito vincitore è stato garantito un premio di maggioranza. E poi...
Sì, no, infatti, quindi come diceva poi prima bene Angelica, tutto questo è per dire che l'Italicum sommato alla riforma darebbe quindi, diciamo, una specie di potere forse in più allo Stato, nel senso che comunque grazie al suo meccanismo di ballottaggio assicura che il partito che vince l'elezione una netta maggioranza, quindi indipendentemente da quanti consensi ha avuto al primo turno. Ma io passerei a spiegare le posizioni,
sì.
Quindi, e soprattutto chi sta con chi. Allora, chi sta con il sì? Potrebbero sentirsi... No, vabbè, fa niente, non lo dico.
No, vabbè, fa
potrebbero
niente,
potrebbero sentirsi
capito.
Grilli, comunque, vabbè.
Ah, potrebbe... Oddio. Oddio.
Sì, ok, è stata una battuta stupida, scusatemi.
Vabbè, ok.
Comunque, chi sta con il sì? Il Partito Democratico, quindi Renzi. Ma anche all'interno dello stesso PD si è spaccato, perché comunque c'è una minoranza che invece si oppone alla riforma, tra cui farà l'altro Massimo D'Alema. Invece, per quanto riguarda il no, abbiamo una lunga schiera, tra cui il Movimento 5 Stelle, la Lega Nord, Sinistra Italiana, che è un nuovo raggruppamento di partiti che stanno, diciamo, più a sinistra del PD, e che appunto stanno facendo campagna per il no. E come dicevi anche tu prima, poi abbiamo il comitato per il no nel referendum costituzionale, il cui presidente onorario è Zagrebelsky. Quindi,
siccome il tempo stringe, andiamo ad elencare brevemente le ragioni del sì e le ragioni del no.
Vai, che ti vedo fremere.
Dai, vai, vai, che non vedo l'ora di sostenere le ragioni del sì. Allora, da parte appunto di chi ha proposto il referendum e di chi lo sostiene, le motivazioni per cui votare sì, per cui votare a favore della riforma sono queste. Innanzitutto che gran parte della Costituzione non sarà modificata, cioè non viene modificata la parte più importante in sostanza, cioè i principi fondamentali dal primo al dodicesimo articolo nella parte della Costituzione sui diritti e doveri dei cittadini, cioè dal tredicesimo al cinquantaquattresimo articolo. Le modifiche riguardano solo la seconda parte della Costituzione, che disciplina gli assetti istituzionali e che anche secondo chi fece parte dell'Assemblea Costituente avrebbe potuto essere in parte ripensata. Questo appunto per chi vota sì. Per i sostenitori della riforma, infatti, i cambiamenti porteranno a maggiore governabilità e diminuzione del numero dei parlamentari e risparmi sui loro stipendi. Questo è appunto il primo motivo. Poi il governo sarà più stabile, perché non dovrà chiedere il voto di fiducia a entrambe le camere, per cui instaurando un rapporto fiduciario solamente tra una camera, perché appunto il Senato svolge un'altra funzione. E soprattutto l'approvazione delle leggi sarà più rapida, i costi delle gestioni delle istituzioni diminuiranno, per cui semplificazione, più rapidità nell'iter legislativo e riduzione dei costi. In questo modo appunto si eviterà un processo odioso, che è appunto la navetta delle leggi, dei testi di legge che compiono più di due volte tra Camera e Senato per essere approvati. Per cui se una Camera apporta una modifica a una legge, oggi è necessario che il testo venga approvato nuovamente dall'altra Camera. I tempi si dilungano e i costi aumentano. Un secondo punto riguarda il Presidente della Repubblica, appunto uno dei motivi criticati dall'opposizione. Il Presidente della Repubblica, sostengono le ragioni del sì, mantiene i suoi poteri e il suo ruolo di garanzia. Il quorum per l'elezione è più alto rispetto alla procedura attuale, non scende sotto i tre quinti dei votanti e di solito l'elezione del Presidente della Repubblica partecipa al 98% degli aventi diritto. In questo caso quindi i votanti aventi diritto spesso coincidono. Inoltre neanche la forza politica che otterrà il premio di maggioranza alla Camera garantito dal sistema elettorale potrà eleggere da sola il Presidente della Repubblica. Per la maggioranza sono 340 seggi, per eleggere il Presidente della Repubblica ne servono minimo 425, per cui non può vincere la maggioranza da sola. Infine poi il titolo quinto. Secondo i proponenti del sì, la modifica del titolo quinto permette di risolvere molti dei conflitti di competenza che sorgono tra Stato e Regioni. La legge di oggi non è chiarissima e spesso i tribunali amministrativi si trovano a dover risolvere dispute in cui Stato e Regioni ritengono di essere gli unici autorizzati a legiferare. Ora l'autonomia delle regioni verrà eliminata. Si eviteranno molti anche scandali regionali, molte spese, rimborsi sui disservizi. E soprattutto sostengono che sia perfettamente possibile per i consiglieri regionali e i sindaci svolgere entrambi i ruoli. Sottolineano perché il ruolo di consigliere regionale non è troppo impegnativo, così dicono. Io mi chiedo, cioè mi dico, dovrebbe esserlo, però non so. Vabbè,
sì,
passiamo alla parte del no.
Sì, passiamo subito alla parte del no. Mi dispiace di essere così di fretta, ma il tempo per noi sta stringendo. E diciamo che le ragioni del no sono sostanzialmente è che, prima di tutto, è che la riforma è molto caotica. E su questo diciamo che si potrebbero trovare molte basi, perché difatti troviamo un referendum che ci sta proponendo tantissimi argomenti su cui magari io posso essere d'accordo su uno oppure su un altro, ma io posso o accettare in blocco o respingere in blocco. Quindi diciamo che se io voto sì per uno, però poi dopo mi ritrovo ad accettare un qualcosa su cui prima però io non ero d'accordo. Per quanto riguarda la riforma del Senato, il problema principale è più che altro che se eliminando comunque il potere del Senato si dà molto più potere al governo, e quindi la stessa cosa poi si fa anche per il Presidente della Repubblica. Quindi diciamo che anche la paura principale è che comunque si possa formare, diciamo, un sistema abbastanza autoritario, no? E poi anche un'altra cosa molto importante è che appunto con la riforma si crea un numero indefinito di procedure legislative alternative, e che quindi andranno ancora di più a confondere i rami del governo, e quindi anche poi la legislazione, insomma tutto quello che la riforma si prefigge di semplificare andrebbe ad andare più in difficoltà di quanto è già adesso. Inoltre si pensa che togliere così tanto potere alle regioni non sia giusto, nel senso che è vero, bisognerebbe, adesso come adesso le cose non funzionano per le regioni, ma così si sta togliendo forse un po' troppo potere alle regioni, ecco, esatto. Poi
una delle critiche più popolari appunto è il fatto che la riforma rischi di trasformare l'Italia in un paese autoritario, ed è quello
che
sostiene Zagrebeschi.
Infatti quello l'abbiamo detto prima. Quindi io adesso passerei anche, vi direi, dei sondaggi.
No, i sondaggi in sostanza allora
ci danno ci danno veramente una risposta.
Si capisce poco niente, diciamolo.
No, non è vero, ci danno una risposta sconvolgente, cioè io veramente non me lo sarei mai aspettato, ma per ora si prospetta che vinca il no.
Sì, però dicono, ok, per ora è in vantaggio il no,
sì,
però
beh,
si tratta
chiaro.
Di numeri che vanno presi con cautela, come al solito.
Quello come al solito, questi numeri vanno presi con cautela, perché ovviamente sono sondaggi, comunque non abbiamo la sfera di cristallo.
Cambiano di giorno in giorno praticamente.
Esatto. L'ultimo recente è stato quello di Termometro Politico, che ha detto che il 53,5% riguarda i contrari, mentre invece il 46,5% sono favorevoli alla riforma.
Per ora in sostanza i no sono in crescita dall'inizio dell'anno.
Sì, esatto.
Ora i pareri esteri molto in breve, cioè la Merkel che sostiene e appoggia Renzi, anche se sa che non può spingersi chiaramente nell'esprimere il suo parere, dice ovviamente non spetta al governo tedesco esprimersi su referendum che si tengono in altri paesi, ma Angela Merkel appoggia il premier Matteo Renzi nelle sue diverse attività di politica interna e le riforme che il premier ha avviato anche nel mercato del lavoro. Questo l'ha detto il portavoce del governo tedesco, Seibert, penso si pronunci, però nulla di più, sono comunque posizioni molto vaghe, gli altri leader europei tendono a non esprimere posizioni a riguardo. Io direi che possiamo concludere, abbiamo finito.
Noi saremmo voluti rimanere molto di più qui con voi, ma purtroppo...
Anche perché ce ne sono di cose da dire.
Sì, esatto, avremmo voluto parlare molto molto di più, ma purtroppo abbiamo un tempo limitato, quindi... È arrivato il momento dei saluti, io ero Barbara Venneri, cioè lo sono ancora, non è che finita questa puntata non sarò più Barbara Venneri, e con me c'è Angelica Mettifogo.
Ciao!
Su Twitter io sono @babivenneri e Angelica è passata un'estate, quindi non mi ricordo più qual è il suo Twitter, ovviamente.
Neanche io, Angie Mettifogo.
Angie Mettifogo. Questa era la puntata numero 159 di Magma. Magma è il podcast di Vulcano Statale in onda tutti i giovedì alle 3 su Radio Statale. Potete ascoltarci in diretta, alle 3 appunto, oppure nella nostra sezione podcast. E con questo vi salutiamo.